Giovanni Verga. La partenza di Ntoni.
Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l'uscio del cortile e lo stesso Alessi, che andò ad aprire, non riconobbe Ntoni, il quale tornava con la sporta sotto il braccio, tanto era mutato, coperto di polvere e con la barba lunga. Come fu entrato e si fu messo a sedere in un cantuccio, non osavano quasi fargli festa. Ehi non sembrava più quello e andava guardando in giro le pareti come non le avesse mai viste. Fino il cane gli abbaiava, che non l'aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella perché aveva fame e sete ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, come non avesse visto grazia di Dio da 8 giorni, col naso nel piatto. Ma gli altri non avevano fame, tanto avevano il cuore serrato. Poi Ntoni, quando si fu sfamato e riposato alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. Alessi non osava dirgli nulla, tanto suo fratello era mutato. Ma al vedergli riprendere la sporta, si sentì balzare il cuore in petto e Mena gli disse tutta smarrita:
«Te ne vai?»
«Sì»,
rispose Ntoni.
«E dove vai?»
chiese Alessi.
«Non lo so. Venni per vedervi. Ma da che son qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Peraltro qui non posso starci, che tutti mi conoscono, e perciò son venuto di sera. Andrò lontano, dove troverò da buscarmi il pane e nessuno saprà chi sono.»
Gli altri non osavano fiatare, perché ci avevano il cuore stretto in una morsa e capivano che egli faceva bene a dir così. Ntoni continuava a guardare dappertutto e stava sulla porta e non sapeva risolversi ad andarsene.
«Ve lo farò sapere dove sarò»,
disse infine, e come fu nel cortile, sotto il nespolo, che era scuro, disse anche:
«E il nonno?»
Alessi non rispose. Ntoni tacque anche lui e dopo un pezzetto:
«E la Lia, che non l'ho vista?»
E siccome aspettava inutilmente la risposta, aggiunse con la voce tremante, quasi avesse freddo:
«È morta anche lei?»
Alessi non rispose nemmeno. Allora Ntoni, che era sotto il nespolo con la sporta in mano, fece per sedersi, poiché le gambe gli tremavano, ma si rizzò di botto, balbettando:
«Addio, addio, lo vedete che devo andarmene.»
Prima d'andarsene, voleva fare un giro per la casa, onde vedere se ogni cosa fosse al suo posto come prima. Ma adesso, a lui, che gli era bastato l'animo di lasciarla e di dare una coltellata a Don Michele e di starsene nei guai, non gli bastava l'animo di passare da una camera all'altra se non glielo dicevano. Alessi, che gli vide negli occhi il desiderio, lo fece entrare nella stalla col pretesto del vitello che aveva comperato la nunziata ed era grasso e lucente, e in un canto c'era pure la chioccia coi pulcini. Poi lo condusse in cucina, dove avevano fatto il forno nuovo, e nella camera accanto, che vi dormiva la Mena coi bambini della nunziata e pareva che li avesse fatti lei. Ntoni guardava ogni cosa e approvava col capo e diceva:
«Qui pure il nonno avrebbe voluto metterci il vitello. Qui c'erano le chiocce e qui dormivano le ragazze quando c'era anche quell'altra.»
Ma allora non aggiunse altro e stette zitto a guardare intorno con gli occhi lustri. In quel momento passava la mangiacarrubbe, che andava sgridando brasi cipolla per la strada, e Ntoni disse:
«Questa qui l'ha trovato il marito, ed ora, quando avranno finito di questionare, andranno a dormire nella loro casa.»
Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora qualche porta che si chiudeva. E Alessi, a quelle parole, si fece coraggio per dirgli:
«Se volessi, anche tu ci hai la tua casa. Di là, c'è apposta il letto per te.»
«No»,
rispose Ntoni.
«Io devo andarmene. Là c'era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera mentre si salavano le acciughe. E la Nunziata che spiegava gli indovinelli, e la mamma e la Lia, tutti lì al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una famiglia. Anch'io allora non sapevo nulla, e qui non volevo starci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene.
In quel momento parlava con gli occhi fissi a terra e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia al collo.
Addio,
ripeté Ntoni.
Vedi che avevo ragione ad andarmene. Qui non posso starci. Addio. Perdonatemi tutti.
E se ne andò con la sporta sotto il braccio. Poi, quando fu lontano in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci erano chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del Nespolo, mentre il cane gli abbaiava dietro e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese. Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare. Di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi, ad Aci Trezza, ha un modo tutto suo di brontolare e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe e parla voce di un amico. Allora Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciolo della vigna di Massaro Filippo. Così stette un gran pezzo, pensando a tante cose, guardando il paese nero e ascoltando il mare che li brontolava lì sotto. E ci stette fino a quando cominciarono ad udirsi certi rumori che egli conosceva e delle voci che si chiamavano dietro gli usci e sbatter d'imposte e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i tre re che luccicavano e la puddara che annunziava l'alba come l'aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto e a pensare a tutta la sua storia. A poco il mare cominciò a farsi bianco e i tre re ad impallidire e le case spuntavano ad una nelle vie scure con gli usci chiusi che si conoscevano tutte e solo davanti alla bottega di Pizzuto c'era il lumicino e Rocco Spatu con le mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava.
«Fra poco lo zio Santoro aprirà la porta»,
pensò Ntoni.
«E si accoccolerà sull'uscio a cominciare la sua giornata anche lui».
Tornò a guardare il mare, che s'era fatto amaranto tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata anche loro. Riprese la sua sporta e disse:
«Ora è tempo d'andarsene, perché tra poco comincerà a passare gente. Ma il primo di tutti a cominciare la sua giornata è stato Rocco Spatu.